Benvenuti, bentornati a tutti. Noi siamo Radio Onde Quadre, qui in diretta dalla Biennale Tecnologie e abbiamo un ospite istituzionale, in questo momento appena uscito da una conferenza. Buongiorno al sindaco di Torino.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutte e tutti.
Preferisce che la chiamiamo sindaco o professore?
In questo momento faccio il sindaco, quindi sindaco,
Non so,
sono
magari l'ambiente, non
No, no,
so,
beh,
stare
qua
universitaria.
casa, la sento molto a casa, onestamente, nel senso che continuo ad avere un ufficio che per il momento è lì, che aspetta che finisca di fare il sindaco e così ci torno, insomma.
Preferiva l'ufficio qua del Politecnico o quello da sindaco a, insomma, una vista migliore, magari più luminoso?
Domande scomode oggi.
No, effettivamente molto scomode. No, io sono affezionato qua al mio perché qui ci sono proprio cresciuto da giovane dottorando, quindi ho fatto tutto il percorso universitario e insomma ci torno sempre con grande piacere. Quello del sindaco è un ufficio aulico con gli affreschi, con tutto, insomma, è un ufficio di rappresentanza, non è un ufficio tanto operativo. Sono, diciamo così, due ambienti che mi sono familiari.
Bellissimo l'idea anche di vivere due vite, la vita da professore, da sindaco, la parte istituzionale e la parte più accademica, e conciliare le due cose è proprio una sfida.
Sì, è il nostro Batman in qualche
No,
modo.
no, ma io adesso faccio solo il sindaco, perché da quando mi hanno eletto posso fare solo il sindaco e faccio solo il sindaco,
Anche i
quindi.
colleghi al podcaster ci diceva il sindaco prima, perché
La rubrica su
No,
appunto
faccio,
su
sì,
radio.
sono anch'io amante della radio, ho una mia, insomma, non è mia, mi sono invitato a una rubrica settimanale, il martedì mattina alle 9, sulle frequenze di Toradio. Facciamo una mezz'ora col sindaco in cui, diciamo, raccolgo un po' di lamentele e
Raccogliere
cerco di dare
istanze.
delle risposte.
Più facile farle così alla radio piuttosto che mettersi là in piazza e vedere se arrivano.
No, no, arrivano, è uguale, guarda,
Arrivano
non si
anche in ufficio.
sì, e soprattutto in ufficio,
Anche qua credo
soprattutto in ufficio.
abbiamo visto una finestra rotta, probabilmente era il suo. Qualcuno che chiedeva
No,
ancora,
no, no,
sbagliava
no, non è da
indicazioni.
questo lato, è dall'altro lato, è al sicuro. Non ho finestre che affacciano su strada, quindi sono sul
Non sveliamo
qualcuno.
la posizione nel
No,
dubbio per non
no, ma lo sai, non è un
incorrere.
mistero, sono al Dipartimento di Ingegneria al Diati, quindi non sono qua.
Il sindaco si trova qui al Politecnico perché è stato ospite in un incontro tenuto alle 18 in Aula Magna dal titolo Il principio del castoreo. Si parlava di policrisi, cioè del mondo che stiamo costruendo e che lasceremo in eredità alle generazioni future, che magari sarà comodissimo per noi che stiamo vivendo in questa epoca, ma magari riserverà tanti problemi per le generazioni del futuro. Ecco, come ha visto appunto questo tema in generale nell'evento al quale ha preso parte?
Ma è un tema che è un po' sotteso al rapporto tra tecnologia e umanità, che quest'anno nel sottotitolo, quella E ha un accento, no? Se ci facciamo caso, non è una congiunzione, ma è un verbo e identifica proprio questo rapporto molto stretto che c'è tra il progresso tecnologico, tra le cose che la tecnologia può fare per migliorare la nostra vita e contemporaneamente un grande problema che è quello dell'equità e della distribuzione di questo progresso a tutti. Questo mi pare una questione centrale che riguarda trasversalmente le diverse tematiche che vengono affrontate nel palinsesto di Biennale Tecnologia, che appunto sono il rapporto tra uomo e tecnologia nelle sue diverse matrici, l'ambiente, la dimensione della mobilità, la dimensione della salute e più in generale tutte quelle che sono in qualche modo le relazioni profonde che devono anche guidare un po' il processo di sviluppo tecnologico. Il Politecnico di Torino è un'università tecnologica, ma è certamente anche un grande attore del territorio e credo anche un attore culturale. E se a partire dal Politecnico, si fa una riflessione profonda su quello che è l'impatto della tecnologia, sull'umanità, penso che si faccia un grande servizio anche alla città e in generale al paese.
A noi è piaciuto tantissimo l'ossimoro, appunto come sottotitolo dell'evento Biennale Tecnologia di questa quarta edizione, Utopie Realiste, perché tante volte mi viene da pensare appunto agli ossimori, però danno la possibilità di fare una riflessione un po' più profonda, un po' più analitica. Ecco, le è mai capitato di appunto porsi dei progetti utopici, ma magari in un futuro possibili?
Ma la dimensione del sogno, io non so se è proprio utopico o cosa, è una dimensione intrinseca nell'essere umano, no? Se ci pensiamo, L'altra sera ero un po' stanco, guardavo un po' di televisione, c'è una bellissima trasmissione sulla 7 che si chiama Un giorno particolare, condotta da Cazzullo, e raccontava del giorno particolare in cui Colombo fondamentalmente scoprì l'America, no? Fine del 1492, e faceva riflettere il fatto di come poi alla fine l'ambizione, il sogno sia parte integrante di qualunque sfida, e quando il sogno diventa realtà, quindi quando l'utopia diventa realtà, si raggiunge non solo una soddisfazione personale, ma si fa fare anche un passo in avanti, quando ovviamente questa utopia e questo sogno sono a beneficio della collettività. A me sembra che questo elemento sia l'elemento, il filo rosso che regola la nostra dimensione di evoluzione dall'inizio, e penso che riflettere insieme su come oggi questa dimensione viene attualizzata nella contemporaneità del 2024 sia una grande sfida anche culturale, che mi sembra l'iniziativa quest'anno focalizzi molto bene.
Del resto, come diceva Galiano, l'utopia serve a camminare, no? Come
senza dimensione ideale non si fa nulla, non si può tutto, come dire, diciamo che è una condizione indispensabile perché si possa progredire, e credo davvero che la dimensione oggi di riprendere in mano il filo dell'idealità in un mondo molto complicato, dove questa questione dell'idealità è un pochino messa da parte rispetto anche a una dittatura talvolta del principio di realtà, sia un elemento che può essere visto anche in maniera un po' più problematizzante e problematica, e credo che questo sia un buon obiettivo che questi 3 giorni di Biennale Tecnologia credo raggiungeranno.
Io un tema che è emerso ieri soprattutto era il tema del digital divide, cioè la tecnologia dà tante opportunità, però allo stesso tempo divide, spacca la nostra società tra chi può permettersi magari una cultura del digitale, una preparazione, le tecnologie, perché magari ha la possibilità economica di permettersele, e chi no. Quindi come affronta lei, innanzitutto da accademico e poi da sindaco, questo problema appunto che divide, che spacca in due la società?
Beh, questo tema dal punto di vista accademico, per le discipline che ho sempre affrontato io, che sono discipline ambientali, passano molto nella capacità di rendere la dimensione tecnologica una dimensione diffusa, diciamo così, a livello generale, anche in termini di consapevolezza, no? Pensiamo a tutta la questione relativa al cambiamento climatico. Oggi una parte consistente della dimensione politica e strategica passa dalla consapevolezza generalizzata, e la consapevolezza generalizzata passa anche dalla capacità di utilizzare a fin di bene le tecnologie di diffusione della comunicazione per rendere questa consapevolezza più ampia anche a quei segmenti di popolazione che magari per ragioni culturali o per banalmente per ragioni di non adesione a quella che è una comunità che tende a essere talvolta un po' ristretta non accede. E questo è un primo passaggio. Il secondo passaggio invece, da amministratore pubblico, io questo elemento lo vivo moltissimo, perché penso che la cifra caratterizzante oggi di un'amministrazione che lavora anche sul tema dell'equità passi anche attraverso l'equità di accessibilità ai servizi digitali. Noi abbiamo fatto tanti sforzi per rendere sempre più digitali i servizi, pensiamo a tutti i certificati, a tutta una serie di cose che oggi ormai avvengono in maniera digitale. Io stesso, che sono diventato studente alla metà degli anni 90, oggi, e che mi segnavo agli esami scrivendomi su un foglio, oggi quando guardo i prenotati ai miei esami li guardo, e c'è tutta una dinamica che ovviamente rende questa componente tutta naturale, ma questo elemento ovviamente noi abbiamo il compito di estenderlo alla comunità più ampia e accompagnare la transizione digitale, soprattutto nel campo dei servizi dell'amministrazione pubblica, le persone che in qualche modo hanno più difficoltà a farlo. Quindi servizi mirati di accompagnamento, peraltro proprio recentemente abbiamo avviato come Comune di Torino un servizio di accompagnamento digitale, quindi soprattutto le persone magari più anziane che entrano nei nostri centri civici, hanno insomma, giovani che tendenzialmente spiegano come si usa lo SPID, come si chiede il certificato, perché non basta automatizzare la procedura se poi quella procedura è rivolta solo a una ristretta fascia di popolazione.
Anche molto interessante la comunicazione poi di differenti fasce d'età che riescano a comunicare
assolutamente
insieme.
Assolutamente, questo è un ulteriore passaggio
da questo processo.
C'era una domanda, tornando un secondo all'evento di cui parlavamo prima, al quale aveva partecipato, che parlava proprio di un cambiamento nel paradigma di produzione. Si parlava di come non possa essere, insomma, una strategia credibile quella soltanto di catturare la CO2, ma quella proprio di cambiare paradigma. Secondo lei in cosa potrebbe cambiare il paradigma della città di Torino? Quale elemento, soprattutto per come si stanno evolvendo poi diverse zone, che alcune vengono trascinate un po' nel diventare più periferiche, nel perdere servizi, anche nel perdere opportunità, invece altre si stanno valorizzando moltissimo senza però trainare poi con loro tutto il resto della città.
Ma la sfida che abbiamo, secondo me, è molto anche quella di cogliere questa transizione in cui siamo, perché siamo in un passaggio che ne trascina altri, di cambiamento come un'opportunità e non necessariamente come un problema. Tornando a un secondo indietro al tema, ad esempio, del cambiamento climatico e dell'elemento ambientale, io penso che la sfida che abbiamo è quella di riuscire a cogliere l'esigenza di trasformare il nostro processo produttivo, il nostro modo di spostarsi in città, il nostro modo di consumare in un elemento positivo e non necessariamente come un elemento negativo, cioè come un elemento che non solo può generare un'esternalità positiva importante dal punto di vista ambientale, ma anche un'economia, nuovi posti di lavoro, nuova ricerca. Rispetto alla domanda più generale riguardo alla città, la trasformazione intrinseca nella città, e credo davvero che la trasformazione intrinseca nella città sia necessariamente la più grande delle sfide di accompagnamento di questa transizione. Se noi riusciremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni a fare queste due cose, cioè a insistere relativamente alla trasformazione del paradigma produttivo e di come questo verso la mitigazione dell'impatto ambientale sia un elemento valorizzante, contemporaneamente rendere questa trasformazione non zonale ma diffusa, avremo colto quella che è la grande sfida, che è far crescere la città, e il Politecnico può giocare sicuramente un ruolo molto molto importante.
Crescere bene, crescere tutti, no?
Crescere bene, crescere tutti. Peraltro qui è entrato, lo dico in diretta, perché è arrivato dopo di me il presidente della regione Alberto Cirio, col quale noi ogni tanto ci confrontiamo su questi temi, lo dico al presidente, lo dico da docente, questa è la radio del Politecnico, degli studenti del Politecnico, mi hanno fatto fino ad adesso domande estremamente impegnative, spero di aver, soddisfatto.
Se l'è cavata benissimo.
Spero di aver soddisfatto. Quindi in questa ipotetica sfida, culturale, dare un contributo alla comunità degli studenti, io vi suggerirei di intervistare anche il presidente della regione.
Con estremo piacere, se vuole unirsi.
Allora io mi sposto e faccio arrivare Cirio, così facciamo proprio una combinazione. Prego. Ok, grazie ragazzi,
grazie
a tutti,
sindaco,
buon lavoro.
Grazie mille.
Buon lavoro a tutti.
Grazie mille.
Abbiamo avuto ospite il sindaco Stefano Russo.
C'è uno
qui
scambio di cuffia, un passaggio di cuffia per il nostro ospite.
Dal palazzo del comune al palazzo della regione, e se ci lasciate in diretta un altro po', chissà dove
arriviamo.
Mi aspetto Mattarella nei prossimi minuti. Stava arrivando, ci metterà un pochino, ma arriverà e quindi lo aspetteremo.
Non possiamo pretendere che arrivi di corsa il presidente Mattarella.
Assolutamente,
che
ci vogliono i tempi istituzionali. La burocrazia richiede i suoi tempi.
Benvenuto allora, benvenuto tra di noi, tra noi speaker di Onde Quadre. Noi siamo speaker del Politecnico di Torino, della radio ufficiale del Politecnico di Torino. Andiamo in onda qui da Biennale ogni giorno, ricordiamolo perché ci sta ascoltando. E capita, andando in onda in un evento così importante come Biennale, di avere ospiti istituzionali, come il governatore Cirio, che ci è venuto a trovare questa sera, uscendo dall'evento appunto che si è tenuto in Aula Magna alle ore 18. Come le è sembrato e quali sono gli spunti di riflessione che si porta a casa da questa partecipazione?
Beh, innanzitutto grazie dell'onore che mi fate a ospitarmi nella vostra radio. Io ho fatto giurisprudenza, quindi non so se uno di giurisprudenza può parlare alla radio del Politecnico, cercherò di farlo
l'accoglieremo.
Grazie, nel mio modo migliore. Ho sentito il sindaco intervenire, transitavo perché devo andare a un convegno, e allora mi sono fermato a salutarvi, innanzitutto perché la vostra è una bella iniziativa che invidio molto, innanzitutto vi invidio l'età,
questa la invidio non parecchio. È merito nostro questo.
I capelli, mi avete messo uno di fianco, che veramente mi mette in difficoltà.
Ci mettiamo d'accordo.
Non si possono prestare, non c'è l'osmosi.
Uno diventa governatore del Piemonte, l'altro diventa i capelli.
Per adesso non c'è l'osmosi.
Si può cambiare. E quindi davvero l'invidia, ma l'invidia è per la vostra capacità di affrontare gli studi universitari con capacità, impegno, studio, scienza, ma anche con questa voglia comunicativa e anche voglia di trasmettere, di trasferire dei messaggi. La radio peraltro è un qualcosa che anche a me affascina moltissimo. E adesso ho appena partecipato all'apertura della Biennale di Tecnologia, ho scoperto che tecnologia e umanità c'è l'accento.
L'ho scoperto anch'io insieme al sindaco, infatti, perché
è
giallo.
È un fonte molto delicato, quindi bisogna farci caso.
Esatto,
l'accento è molto...
Bisogna avere i capelli, bisogna avere
gli occhiali. Da ingegnere io gli occhiali, da ingegnere ci vuole. Rispetto allo stereotipo.
Per forza.
Aspetto che cadano i capelli per diventare un ingegnere a tutto tondo.
Tecnologia e umanità, effettivamente, l'abbiamo scoperto adesso.
Oh, e umanità anch'io l'ho scoperto, e quindi le, verbo e non congiunzione ci aiuta a darci dare la risposta. Uno potrebbe anche dire, possiamo chiudere perché c'è già la risposta in tecnologia e umanità. E quindi la cosa importante è che io ci credo molto nel fatto che la tecnologia sia anche umanità. E posso raccontarvi che cosa ho raccontato all'apertura qualche minuto fa?
Certo.
Pensate che tante volte a noi dicono ma l'intelligenza artificiale, il valore che ha con la coscienza, con l'umanità, l'uomo, l'anima, tutti questi, l'etica, tutti questi argomenti estremamente veri peraltro. E allora uno a darsi una risposta, poi io sono uno che difficilmente dice o è di un colore o di un altro, cioè secondo me le cose hanno tutte un po' di verità e un po' di non verità.
Anch'io,
anche voi che
il grigio è il nostro colore preferito. Ah,
quindi qual è il ragionamento che uno fa? Cerca di porsi tanti interrogativi. A me la risposta però me l'ha data un ragazzo che si chiama Michele, che è un ragazzo che ha 40 anni, nell'università dedicata a Pietro Ferrero, che è l'Università di Verdura. Hanno fatto un accordo con l'università, all'ospedale di Verduno, con l'università di Losanna, che è un'università specializzata nell'utilizzare l'intelligenza artificiale per far muovere gli arti lesionati da incidenti. E c'era questo ragazzo, un ragazzo di 40 anni, immaginate, arriva con la sua sedia a rotelle perché ha avuto un incidente e quindi ha avuto una lesione nella colonna vertebrale ed è paralizzato, è paraplegico, quindi le gambe non le muove. A questo ragazzo hanno innestato attraverso un computer, la spiego semplice ma certo, è così, da questo computer parte un cavo che si innesta nella sua schiena al di sotto della lesione che ha avuto durante l'incidente. L'intelligenza artificiale elabora il messaggio, lui schiaccia un bottone, da quel cavo gli arriva alla colonna vertebrale, il midollo lo trasferisce alle gambe e lui si tira in piedi con le braccia, schiaccia un bottone e le gambe si muovono e le muove l'intelligenza artificiale. Allora il codice etico facciamolo scrivere a Michele, perché non c'è niente di maggiore umanità che far camminare una persona. Per quello che io in questa cosa ho trovato la risposta ai tanti dubbi che avevo.
Guardi, io è una storia bellissima, io studiando ingegneria biomedica mi occupo proprio di queste cose.
Ha colpito nel segno.
Queste cose qui, il mio professore, io ho fatto un Erasmus in Francia qualche mese fa, il mio professore appunto di robotica medica mi diceva: prima cosa, quando si progetta qualcosa appunto da per un paziente, è parlare col paziente, perché se non si ha la risposta di chi poi quella tecnologia deve utilizzarla e soprattutto se non ci si fa istruire da queste persone su dove deve andare la tecnologia, su dove deve andare appunto cosa è l'etica, cosa è etico, cosa è no, perché è difficile dire a Michele magari
non è etico.
Che lui ha riniziato a camminare,
certo.
È veramente complesso, e quindi anche prima abbiamo avuto l'occasione di ospitare un professore universitario che parlava proprio di questo. I ricercatori devono continuare a fare ricerca per dare nuove soluzioni, poi l'etica non sono certo i ricercatori o chi si occupa di tecnologia a doverla definire, magari facciamola definire a chi queste tecnologie poi magari le può utilizzare.
Facciamole definire a chi con quelle ritorna a camminare, e così avremo, perché è troppo facile valutarle dall'altra parte.
Certo.
Guardate, io ho visto un ragazzo sempre in quell'occasione che riusciva, perché lui ha avuto un incidente, riusciva a stringere un bicchiere. Quel movimento della mano, che sarà 2 centimetri per un ragazzo che non si muove per niente da 20 anni, è un miracolo. Allora, io credo sempre che le cose bisognerebbe farle scrivere poi da chi le vive anche, non solo da chi le insegna. Con tutto rispetto.
No, ci mancherebbe.
Assolutamente.
Presidente,
assolutamente.
E da questo punto di vista, adesso parlavamo insomma del rapporto con chi le cose le vive. Come vive lei il rapporto invece con noi cittadini che appunto abitiamo la sua regione, soprattutto in un momento in cui insomma la tensione si vive tranquillamente, specialmente quella con gli studenti, mi verrebbe da dire, appunto, come come ci si rapporta e come pensa che lei anche stia insomma facendo un certo tipo di lavoro e come anzi ha magari visto un risultato da questo punto di vista.
Beh, il Politecnico per noi è una ricchezza straordinaria, cioè ogni volta che come regione io promuovo il Piemonte come luogo su cui investire per far sì che le aziende investano, alla terza parola Politecnico l'ho già detto due volte. Perché? Perché le aziende guardano quello, guardano la capacità del saper fare. Noi abbiamo un'industria manufatturiera qua importante, ma qui abbiamo la tecnologia, cioè abbiamo l'innovazione, lo studio, la ricerca e abbiamo una città universitaria meravigliosa come Torino che noi vogliamo difendere, su cui vogliamo investire. E poi ci siete voi che siete straordinari, ma voi siete straordinari sempre anche quando
ci
protestate.
Ci fa arrossire, così
ma è la verità. Io ho due figli, che hanno mio figlio ha 18 anni, mia figlia ne ha 15. Io sono contento quando prendono una posizione, anche se magari è all'opposto di quello che penso io. Mi fa molto più paura quando non ne prendono nessuno. Cioè. Quindi complimenti, bravi.
Grazie mille, ringraziamo Ciao. Il presidente della regione Alberto Giro per esserci venuto a trovare, per essersi fermato qui a Radio Onde Quadre. Le auguriamo buona
Ma
fortuna.
Ma mettete anche della musica ogni tanto o parlate?
Assolutamente. Ha una...
No, no, perché a me piacciono gli 883, voi non sapete neanche cosa sono.
Assolutamente.
Ah, no. No, lo sapete?
Siamo
no,
dei
noi
fan ci anche
siamo
noi.
Ritrovati siamo quando si sono separati, noi siamo nati dopo.
E siete nati dopo.
Però
con Max Pezzali solo.
Certo.
Ripeto,
pensavo che conosceste solo Max Pezzali, ma non gli 883.
No, ripeto, era già via.
Ci siamo informati, ci siamo informati.
Bravi,
prima.
Bravi. Buona serata.
Grazie mille.
Grazie mille. È stato un
piacevolissima conversazione, davvero. Grazie.